Io sono nata a Trento, da ragazza madre. Ecco, a quell'epoca, sapete, le ragazze madre erano guardate male, come fosse una colpa, un marchio indelebile sulla persona, capite? Perciò mia mamma per un po' di tempo mi ha portata da appena nata dalle zii che abitavano nei pressi di Trento, a Bosentino, e mi hanno tenuta lì per 3 mesi. Ma quando a casa le sorelle di mia mamma, che erano cinque, hanno saputo di questa bambina che è là, hanno detto: ah no, andiamo a prenderla. Allora mi hanno portata a casa e lì a Bosentino erano persone anziane, questi zii. Venendo a casa mi ha messo sul letto e io come avevo 3 mesi e mi ha detto mia mamma, ho cominciato a ridere perché vedevo tutte queste belle donne attorno a me. Queste mamme erano tutte mamme per me, vero? E ero felice. Ecco, e allora sono cresciuta in questa famiglia con persone che mi adoravano, anzi anche troppo. Tutti dicevano, la mettete sotto una campana di vetro. È vero, ed è forse per quello anche che non mi sono fatta le ossa, non mi sono fatta la scorza per affrontare il mondo, capisce? Perché troppo protetta, troppo curata, troppo amata forse, vero? Ecco, e lì sono cresciuta, ho frequentato le scuole elementari a San Sebastiano, insieme a un mio cuginetto, che lo trovate anche sul libro, la storia, che è morto a 19 anni. In Germania, perché là c'erano i suoi genitori, ma siccome andavano a lavorare nelle fabbriche tedesche, lui è cresciuto a Morganti con me. Era 6 anni più grande e andavamo a scuola assieme, capisce? Poi più tardi è andato a trovare i genitori insomma, è successo un inverno terribile, freddo, gli è venuta la broncopolmonite e a 19 anni è morto, che per noi era un dolore enorme. Poi io sono andata in Svizzera nel 47 fino al 48 in una sartoria e ho imparato a fare la sarta da uomo. Facevo i vestiti completi da uomo dopo quando sono venuta a casa. Allora un anno dopo sono tornata a casa e ho lavorato per conto mio, facevo la sarta per la gente del posto. Sa? E appunto il marito della Luisa, il Roberto, sai Elsa, tuo figlio Roberto, veniva con Giuliano. Venivano qui, li facevo fin da piccoli i pantaloncini, volevano la riga, sai la riga, ci tenevano allora la riga. E sono cresciuti, si può dire, in famiglia con noi, vero Elsa?
Sì.
Ecco, e così siamo andati avanti. E io facevo anche i merletti, appunto Venezia. Quei merletti lì sono fatti con l'ago e il filo soltanto. Perché prima della guerra del 14, che io non ero ancora nata, a San Sebastiano, perché allora erano sotto l'Austria, veniva una maestra da Vienna e aveva messo su una scuola di merletti. Allora le mie donne, che erano in cinque, sono andate tutte in questa scuola e hanno imparato a fare i merletti appunto a Venezia. Bellissimi. Poi è venuta la guerra del 15, l'Italia è entrata in guerra, allora è finita la scuola, non è più andata avanti. Allora le mie donne si sono messe a lavorare in proprio e abbiamo lavorato per le nobili donne come contesse, baronesse che volevano i merletti per le tovaglie oppure colli, picci, sa. Abbiamo lavorato per loro per parecchi anni e quello era il nostro sostentamento, diciamo, il cibo quotidiano. Oltre che avevamo, perché mia mamma era appassionata alla campagna, avevamo le mucche, avevamo il maiale, avevamo le galline, i prati da falciare, i campi, eccetera, fare le patate e così via. E quindi si campava abbastanza bene, noi non abbiamo patito la fame anche durante la guerra. Stavamo abbastanza bene. E così gli anni si sono susseguiti, le mamme invecchiavano anche loro con i loro acciacchi, allora c'erano gli ospedali anche per loro, bisognava accompagnarle. Io mi sono presa una macchina, la Prince, che era un gioiello, andava benissimo, e così potevo accompagnarli all'ospedale. O andare a Trento a fare la spesa, ecco, e insomma si campava abbastanza bene. E poi pian piano gli anni passavano, allora uno zio muore, l'altra zia muore dal 75, dal 67, l'altra zia. Sì, la famiglia si assottigliava, capisce? E quindi pian piano siamo arrivate a restare sole con la mamma. Io andavo a Costa con la Prince a prendere il latte e il formaggio al caseificio e entravo in un bar in attesa che portino questa merce. E stavo prendendo un cioccolato. E arriva lì una compagnia tra quattro persone, vero? E uno di questi si avvicina al banco e fa, neanche mai visto, mai conosciuto, dice: signorina, le posso offrire un caffè? Ma dico, ho appena preso il cioccolato. Ah, dice, non litigano mica, ha detto no. Allora ho preso anche il caffè. E lì abbiamo cominciato a chiacchierare. E poi è venuto anche lui nel caseificio a prendere il latte e il formaggio. E poi niente, così è stato anche bello conoscere queste persone. E poi è venuta la domenica, e lunedì vedo venire su per la mia stradetta a Morganti una macchina rossa. E dico, mamma mia, dico a mia mamma, sai che è? Quel barbiere che ti ho raccontato, che ho conosciuto a Folgaria, che fa il barbiere a Trento, ho detto no, sai che è quello? E beh, dici c'è posto, lascia che vengano. Allora è venuto su con un suo amico, ha portato del prosciutto di quello proprio che si taglia così a mano, sa buonissimo, del pane, noi abbiamo fatto il vino, il caffè, e così è stato un bel pomeriggio che abbiamo passato assieme. Adesso per farvela breve, da allora, questo signore ogni lunedì che i barbieri chiudono veniva a casa mia a trovarci. Allora era bello, era una compagnia, una persona simpatica, caro, poi mi hanno colpito i suoi occhi perché avevano non so che. Di malinconico, di triste, mi guardava così come un'implorazione quasi. Allora ho saputo che era vedovo da 2 anni, che aveva ben 2 figli, ma erano via e viveva da solo con un cane. Allora questa storia è continuata per circa 6 mesi e poi mia mamma dice: ascolta, Anita, ti piace il Bepi? Ma sì, Dio è una persona simpatica, ho detto, una cara persona. Allora dice, perché non gli dici di sì al Beppi? Ma dico, alla mia età, vuoi che affronti il matrimonio adesso con le incognite che ci sono, gli imprevisti, chissà se è quello che si rivela adesso, chissà dopo come sarà. Ho paura, ho detto. Dice, pensaci bene. Quella notte non ho dormito. Allora la mattina dice, allora, cosa hai deciso? Ma dico, sono perplessa. Non so prendere una decisione. Sposalo, mi ha detto. Perché sai, allora che lei era energica, sa. Sposalo, ha detto. Perché sai, io non vivo mica sempre. E dopo cosa fai? Allora io ho detto, mi sparo. Sarebbe meglio sposare il Beppi che spararsi, mi ha detto lei, no? E così, 6 mesi dopo, a Pinè, il nostro parroco ha preparato per il matrimonio e ci siamo sposati a Pinè nel 79. Ebbene, mia mamma è vissuta ancora 5 anni dopo, ne aveva 95, e in quei 5-6 anni che è vissuta assieme al Beppi, era la donna più felice della terra, perché diceva: adesso so che la mia Anita domani non rimane più sola. Capite? E allora con lui pensi. Che veniva, andava la mattina a Trento e tornava la sera. Si metteva le pantofole sulle sue ginocchia, mia mamma. E quando tornava gliele dava e lui la baciava. E poi ballavano assieme, cantavano assieme. La sua vita era capovolta, era felice, era felice. E quindi siamo andate avanti, aveva 95 anni quando è morta. Ecco, e dopo siamo rimasti noi due, mancava lei, ma eravamo sempre in due. Per vivere meglio bisogna essere almeno in due, capite? Non soli, perché la solitudine è la più brutta roba che esista al mondo. Dal 2000, mio Beppi ha avuto l'influenza e poi la febbre non andava via, l'ha mandato all'ospedale, è venuto meglio, stava meglio e poi mi telefonano che vogliono farci la broncoscopia. Allora io ho detto no, io non ho piacere che fate la broncoscopia perché tanto coi raggi e tutto vedete già quello che ha. Invece gliel'hanno fatta lo stesso e quella notte è morto. E alle 5 di mattina un dottore brutalmente mi dice, sono al telefono, mi sveglio, dice, suo marito è morto. Guardi che roba. Allora ero disperata. Allora ho telefonato a loro e sono subito venuti e subito si sono prodigati per fare quello che si doveva fare. E dopo sono rimasta sola, nella disperazione. Nella disperazione proprio che non si può descrivere. Sola. Si trovava gioia in ogni cosa che si faceva, tutto con entusiasmo, tutto. Perché aveva un fine, si voleva noi giovani cambiare il mondo, fare più giustizia sulla terra, era un sogno fisso, ci arriveremo, lottiamo, dobbiamo essere contro i potenti, contro chi ci vuole opprimere, contro chi ci sfrutta. Vero? Erano tanti sapeti, molti erano in Italia che lottavano. Per questi ideali erano molti, e come? E che entusiasmo che c'era. Oggi ai giovani non si può pretendere che ce l'abbiano l'entusiasmo con un mondo così messo male, dove trovano la voglia di lottare per che cosa? Non hanno ideali, non possono averne, perché per lottare ci vuole un ideale, sapete, se no non lotti. In ogni campo, se non c'è questo punto di riferimento di arrivare, non combini niente, ci vuole un punto di riferimento. È il mio carattere, è il mio modo di vivere, è sempre stato così. Io ero espansiva sempre, magari timida, per me sono timida, guardi, non chiedo niente neanche tanto così. No, per me non valgo niente, ma quando posso con gli altri è una gioia dare moralmente, dare anche fisicamente se si può. Dare, questo è il bello dell'anima. Ma voi siete giovani, chissà come accettate le considerazioni dei vecchi, le ascoltate, sì. E poi dentro di voi le studiate, le elaborate, fate il pro e il contro, il bello e il brutto. Penso, chi è giovane può raccontare poco perché è giovane, i vecchi possono raccontare tanto perché sono vecchi, hanno il loro vissuto e quindi possono dire tante cose. Quando muore un vecchio è come bruciare una biblioteca. Io ne ho 86, ne compio 87 il 28 dicembre di quest'anno. Sono tanti. Ogni momento è buono per partire.